Buon pomeriggio e benvenuti, benvenuti di nuovo. Un saluto da Marco Piccari. Buon pomeriggio a Stefano Palomeni.
Ciao
Stefano, buon pomeriggio, ben trovato. Allora, partiamo con il nostro pomeriggio. Vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao. Nick.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio direttore.
Ecco, ciao, ma chi è che fa sto macello? È sempre Bonanni. Vediamo una. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato anche a Stefano e a tutti gli altri
ciao,
amici.
Ciao Daniele.
Riproviamo Massimo, c'è? Vediamo un po'? C'è sempre un telefono. Ah no, perché prima è partito un missile mentre ci hai salutato. Buon pomeriggio. Allora, dunque, ci siamo in questa giornata di campionato, la 13ª, riprende la Serie A, insomma, con dei match, diciamo, che insomma possono dire molto. Stefano, vogliamo partire un attimo, se sei d'accordo, sta parlando Pioli, poi tra poco, sì, appena possibile, recuperiamo qualche passaggio quando lo possiamo mandare di Pioli. C'è questa situazione di Camarda, ieri ne avevamo parlato con Filippo Galli, no?
Sì, capire questo ragazzo se è pronto, perché insomma mi sembra di capire che è giovanissimo, però che abbia dei colpi, e soprattutto mi raccontano che ha una grande personalità. E poi bisogna vedere se Pioli opterà per lanciarlo nella mischia dall'inizio oppure per coinvolgere in una partita che sicuramente sarà una partita molto delicata, perché il Milan ci arriva peggio della Fiorentina. Deve vincere, deve mantenere il passo, deve soprattutto uscire da una crisi che è nata soprattutto dall'indisponibilità dei migliori uomini, da questa serie di infortuni incredibile che non si spezza, e quindi sarà una partita anche da un punto di vista mentale molto molto difficile. Insomma, è tutto sulle spalle del Milan, la responsabilità di reagire, di mantenersi sempre come terza forza del campionato in questo momento, con la Fiorentina che spinge. Avrà più leggerezza, e di solito in queste partite la Fiorentina, se azzecca il motivo dominante, è difficile batterla, perché la Fiorentina ti può rifilare tre gol, come può anche uscire con le ossa rotte. Insomma, è una squadra così, però è una squadra che gioca un ottimo calcio, che ha giocatori forti, che ha un ottimo allenatore in panchina.
E poi questa è un'occasione, Stefano,
sì,
perché
grande.
Con una squadra che si presenta, sì, con tutte queste assenze, cioè lì davanti ci sono delle assenze pesantissime.
E chiuderà il disagio, se giocherà, se Italiano e la squadra coglieranno questi aspetti che ho detto, per il Milan sarà ancora più difficile portarla a casa. Però sai, il calcio ci ha sempre sorpreso. Io, come ho detto ieri, sorprenderebbe molto una vittoria del Milan contro la Fiorentina.
Nick, vengo da te. Sorprenderebbe molto, Stefano, una vittoria del Milan sulla Fiorentina. Una Fiorentina che anche oggi leggevo un po' nella segna stampa, un po' tutti parlano di occasione,
certo,
occasione ghiotta per Italiano e la Viola.
Ma io, francamente, considerato l'organico della Fiorentina, che è dal settimo ottavo posto, e che il Milan comunque al completo è una squadra che può lottare per lo scudetto, gli levi Leao, gli levi Giroud, il livello è uguale. Quindi secondo me non vedo perché il Milan dovrebbe essere sorprendente nel vincere o battere la Fiorentina. Cioè, ora diciamo la Fiorentina ha buone possibilità, cioè, se la gioca meglio senza questi due giocatori soprattutto, ma non vedo come il Milan possa essere svantaggiato. Francamente l'organico del Milan è ampio e la Fiorentina non ha le soluzioni. Cioè, la Fiorentina a destra fa giocare Parisi. Cioè, è vero che il Milan non ha Giroud e non ha Leao, però può far giocare Pulisic lì, può far giocare Chukwueze. È vero che comunque come centravanti in questo momento potrebbe esserci la soluzione di Luka Jovic, che non sta assolutamente facendo bene come non ha fatto bene alla Fiorentina. Ma la Fiorentina ha Ranieri squalificato, Martinez quarta e Milenkovic coppia centrale obbligata. A sinistra Miraghi e a destra Caiode, che ha da poco rientrato in gruppo e non c'ha un esterno basso a destra. Io non so come si possa dire che la Fiorentina sia favorita, però va bene. Ecco. Io spero che Stefano abbia ragione. Ecco.
No,
ma solo questo.
Voglio
lo
dire,
auguro
vabbè,
fortemente, però non vedo un favore della Fiorentina in questa partita. Cioè, non la vedo più avanti.
Beh,
la
però
vedo
incontro
avanti.
Un Milan privo di Giroud, di Leao, dei giocatori acciaccati. Insomma,
Stefano,
è una grande occasione.
Stefano, se me la metti sul piano della, come posso dire, pressione, o quantomeno dello star bene mentalmente, lo posso condividere il tuo pensiero.
Questo ho detto.
Tecnicamente no. No, tu hai detto insomma mancano questi giocatori, sì, ho capito,
però è un'occasione, però scusami Nick, presentarsi a Milano con un Milan che non c'ha Leao e non c'ha Giroud, beh insomma permettimi di dire che non capita sempre, ecco.
Poi, no, non capita sempre, però ragazzi, cioè voglio dire, il Milan sembra sia una squadra che non sia in grado di affrontare serenamente la
Fiorentina. Questo non l'abbiamo detto, cioè,
Piccolo, questo
no, per dire. No, per dire, però io sinceramente tutto questo sbilanciamento a favore della Fiorentina
non lo vedi, no vabbè,
non lo riesco a vedere. Io me lo auguro, guarda, siccome Stefano ha giocato a calcio e mi fido ciecamente, io non vedo l'ora di festeggiare una vittoria sul Milan, però spero che tu abbia ragione, perché non la vedo così semplice, ecco.
Diciamo, tu non sei convinto, dai. Daniele Garbo.
Ma io invece penso che il Milan perda moltissimo, cioè senza Giroud e Leao francamente perde il 30-40% del suo potenziale il Milan, e se pensiamo che può fare esordire un ragazzo di 15 anni capiamo in quale emergenza si trova Pioli. Insomma, francamente la Fiorentina sì, ha dei problemi, ma secondo me in rapporto a quelli del Milan sono molto inferiori, ecco. Io credo che il Milan stia pagando pesantemente la campagna acquisti completamente sbagliata nel reparto offensivo. Cioè, hanno preso Jovic, che è uno scarto della Fiorentina, hanno preso Okafor, che oltretutto è infortunato ma non è mai riuscito a entrare nei meccanismi del Milan, e quindi davanti a tirare la carretta sono sempre i soliti, il solito Giroud che ha 37 anni ormai, e Leao che quando gli va di giocare può fare la differenza. Senza questi due il Milan è una squadra, non dico normale, ma insomma è una squadra da sesto, settimo posto, non è una squadra da quarto posto o terzo posto il Milan, è evidente. Quindi io sono d'accordo con chi ha detto che è una grande occasione per la Fiorentina.
Buon anni.
Allora, secondo me il direttore sta facendo un po' di pretattica. Però diciamo sostanzialmente che condivido insomma il pensiero di Stefano. Alla Fiorentina insomma gli capita di affrontare il Milan senza due o tre pezzi importanti. Detto ciò, è una partita in cui il Milan ha tutto quanto da perdere, perché se non dovesse fare il risultato si allontanerebbe comunque ancora di più, seppur magari un punto, perché magari Juve-Inter pareggiano, però comunque si allontanerebbe ancora di più, ed è una partita molto complicata, il Milan deve stare attento, però è una partita che io da allenatore gli chiederei il 200% a tutti quanti per cercare di tirar fuori qualcosina in più vista la situazione. Però insomma sicuramente alla Fiorentina in questo momento gli può andare di lusso andare a Milano senza Giroud e Leao per il Milan, insomma.
Certo. Stefano sta parlando, sì. Pioli ha detto: Camarda, il talento non ha età, è maturo, ragazzo giovane, ma è pronto a darci una mano. Che ti aspetti?
Coinvolgere, non so, come ho detto prima, dall'inizio, oppure che lo possa coinvolgere durante la partita, però sono parole importanti, cioè non dico un'investitura, però se lo convoca ritiene che possa essere utile alla causa. E là è corto il Milan.
Sì,
anche voglio dire, io non è che ho detto che la Fiorentina vincerà sicuramente a Milano, ma capisco forse ha ragione Massimo. Che Nick prenda un po' le distanze,
sì,
è una grande occasione per la Fiorentina, e ho detto se azzecca la partita, se dovesse indovinare, cioè entrare con l'approccio giusto, la Fiorentina non te la togli di torno, perché è una squadra che se becca la giornata è bellissima a vedersi, efficace, equilibrata, una gran bella squadra. Poi se sta in giornata no, in questo caso agevolerebbe il compito del Milan, che ha delle difficoltà, ma dove ce le ha le difficoltà? Lì davanti, in attacco, senza, come diceva Daniele, senza Giroud e Leao, e tanta roba, e soprattutto per lo sviluppo dei principi
manovra,
di gioco,
certo,
di Pioli.
Certo,
e
certo.
Qualche compromesso devi andare a cercare. Una partita dove, come ho detto ieri, per il Milan servirà pazienza, giocare di mestiere, scegliere i momenti giusti, anche la capacità di soffrire in alcuni momenti, perché la Fiorentina è una squadra che ti attacca, ti sollecita,
ti
mette pressione. Cioè non si vergogna ad attaccarti. Ecco. E quindi per il Milan sarà una giornata complicata, secondo me. Poi magari vince 2-0 e con quella pazienza e con quel mestiere, però non mi immagino un Milan che possa vincere da Milan.
Poi c'è,
ecco,
c'è una cosa, Stefano, anche da dire, io l'abbiamo accennata ieri e secondo me non è una cosa da escludere fino in fondo. C'è un impegno anche importante martedì per il Milan.
Certo, no, sì, certo. Quello non è da dimenticare, e da mettere anche lì.
Che magari qualche non so se può incidere su qualche cambio in corso d'opera, qualche situazione da leggere in questa maniera.
Non
però...
voglio dire, ha tutto da perdere. Ha detto bene Massimo Bonanni prima. Cioè, il Milan in questa sfida è una grande occasione, come è stata presentata, per la Viola.
Sì.
Poi se la Viola perde, non è che uno dice: ah, ma che ti sei con questo Milan. No, il Milan è sempre una squadra da rispettare,
ci mancherebbe,
forte.
Ci mancherebbe.
Però se non approfitti in questo momento. Cioè, se io mi mando una Fiorentina, all'assalto tipo Napoli,
sì.
che ti intimidisce, che fa una partita importante così, cioè la Fiorentina sa fare questo tipo
come
di
no.
partite.
Lì dominò, lì dominò.
Quindi se ti arriva quell'uragano di movimenti, di tecnica, di tempi giusti, azzeccati, il Milan può andare in difficoltà.
Sì, 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 assolutamente. Massimo, ritorno da te stavolta. Su Camarda anche, se vi sentite dire qualcosa, perché... se ne sta parlando moltissimo in questi giorni, addirittura qui qualche ascoltatore ha detto che lo vorrebbe vedere in campo, insomma credo che sia un po' difficile vederlo dall'inizio, penso più una situazione magari eventualmente in corsa per questo giovane quindicenne, ricordiamo, Massimo?
Vabbè, io penso che di questo ragazzo se ne parla ormai da anni, è normale che in una situazione così, se l'allenatore ha deciso di portarlo è perché ha visto e la società vede in lui un futuro, però insomma che i tifosi, che qualche ascoltatore possa dire giusto metterlo dentro, insomma calma, vorrei vedere l'ascoltatore o gli ascoltatori al posto di Pioli se lo mettessero dentro oppure no da subito. Da fuori è tutto bello, è tutto semplice, c'è un percorso, se il ragazzo dimostra durante questo anno di poter fare delle cose importanti, è giusto che il Milan il prossimo anno lo inserisca in pianta stabile nel contesto della prima squadra, senza magari dover andare a prendere una terza punta, un'alternativa così, mettiamola, poco valida, o comunque faccio un esempio, no? Magari il Milan l'ultimo giorno di mercato prende uno Jovic, alla quale dice: oh, devo prendere per forza una punta, devo andare a risparmio, prendo Jovic, ok? Allora in quel caso il prossimo anno, senza andare a prendere un altro giocatore, ce lo hai, perché te lo stai costruendo, ce l'hai, ed è giusto che punti tra virgolette su di lui. Ma ad oggi gli viene data una possibilità fondamentale, importante. Secondo me se il Milan va sotto gli ultimi 15-20 minuti lo butta dentro, perché secondo me lo butta dentro. Però non è giusto parlare, no, lo devi far giocare per forza, perché a 15 anni avrà anche una grossissima personalità, ma è sempre 15 anni. Certo. Diamogli il tempo di crescere e di sbagliare, perché non è semplice andare a San Siro davanti a 75.000 persone. Le aspettative sono altissime su questo ragazzo, perché se ne parla da tantissimi anni di questo ragazzo, dei gol che ha fatto, ha una media gol devastante, quindi... è giusto fare le cose con calma. Ciò nonostante, è giusto dare fiducia ai giovani, perché sennò non cresciamo mai.
Diceva ieri Filippo Galli, diceva con Stefano che va preparato un po' il percorso, no? Quindi va un po' preparato il tutto, non soltanto buttato nell'emergenza. Daniele Garbo, vengo anche da te, mi lascio Niccolò per ultimo.
Allora, sul fatto che Camarda abbia qualità mi fido di Pioli, perché io ovviamente non lo conosco, però è evidente che se un ragazzo di 15 anni arriva alle soglie del debutto in Serie A con il Milan, vuol dire che è un ragazzo che ha delle qualità fisiche, tecniche e anche di personalità, immagino. Dopodiché è un percorso, come ha detto giustamente Massimo, non è che uno viene buttato nella mischia a 15 anni, debutta in Serie A, fa gol, ecco il nuovo fenomeno. È un percorso molto lungo, andrà fatto crescere con calma, senza mettergli troppa pressione, consentendogli anche di sbagliare qualcosa, perché a 15 anni si può sbagliare, come abbiamo sbagliato tutti a 15 anni. Quindi niente pressione, e partirà dalla panchina, immagino, non posso immaginare che debutti
dal
primo minuto, andrà in panchina, se sarà bisogno già respira l'aria della prima squadra, se ci sarà bisogno magari verrà buttato dentro. Calma e tranquillità. Io credo che il Milan in questo momento, tra l'altro, si stia facendo anche delle domande. Ha mandato via Maldini e il suo collega direttore sportivo, perché dicevano che avevano fatto danni, qualcosa avevano sbagliato sicuramente, ma mi sembra che quelli che ci sono adesso abbiano sbagliato di più, perché voglio dire, hanno lasciato andare via Colombo, che nel Monza sta facendo molto bene. Secondo me sarebbe servito al Milan molto più di Jovic e molto più di Okafor, voglio dire, quindi un errore l'hanno commesso sicuramente, se si trovano così è perché hanno sbagliato tutto qui.
Nick, c'è però Jovic dal primo minuto, dai, che tu che conoscete bene.
Sai, Luka Jovic sì, conosciamo bene, nel senso che comunque sia arrivato a Firenze, però non è che abbia entusiasmato sul campo. No, io volevo tornare un attimo su Camarda per dire, io sì, sono un romantico e sogno una storia alla Donnarumma, cioè un esordio che possa portare poi a un percorso e avere un domani lui portiere della nazionale e questo ragazzo diventare un domani attaccante centrale della nostra nazionale. Mi piacerebbe, ecco, questo parallelismo, piacerebbe che accadesse, che poi questo eventuale esordio, se ci sarà, che sia o che possa essere l'inizio di una lunga storia, di una grande storia, e che ci riporterebbe probabilmente anche a stare più sereni in chiave nazionale. Io viaggio molto con la fantasia in questo momento, però giornalisticamente parlando mi piacerebbe poter raccontare che un giorno ho visto un ragazzo una domenica 26 novembre di 16 anni esordire a San Siro come un suo ex compagno di squadra di anni prima, difendere la porta del Milan, lui attaccare e dare una mano al settore offensivo del Milan e poi diventare un grande bomber per quanto riguarda il calcio italiano. Questo sarebbe molto bello, però condivido tutto quello che è stato detto ora su questo ragazzo, che Massimo ha ragione, l'ha fatto crescere per gradi, perché insomma non è che gli si può buttare addosso grande personalità, però è anche vero che insomma, se anche mai gli dovessero un po' tremare le gambe, è un essere umano, quindi gli va concesso. Devono essere bravi gli altri a farlo stare tranquillo, cioè più che lui, che già avrà la testa, no, il pensiero, chissà quante volte, no, stanotte sognerà di entrare in quello stadio, nel tunnel, la prima cosa che guarderà appena entrato all'interno del campo nel riscaldamento, cioè sono tutte immagini che lui gli rimarranno e che gli porteranno grandissima emozione. L'emozione a volte, no, può fare anche brutti scherzi, per cui lì serve che ci sia tanta comprensione e supporto, e credo anche dal pubblico di San Siro nel caso.
Stefano, ci scrivono, Camarda sarà forte, ma stiamo parlando di un bambino di 15 anni, 65 kg, 1,84 m, ve lo immaginate dopo il trattamento Milenkovic? Però insomma sarà pure...
Bisogna vederlo all'opera, e ne parlano tutti bene, quasi tutti, che credo che potenzialmente sia uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile. Io gli ho visto fare dei gol straordinari.
Oggi hanno fatto uno in rovesciata.
E credo che anche con la Roma in primavera, con due categorie inferiori, insomma due anni di inferiore di età, è entrato con grande personalità, ha avuto un impatto nella partita molto molto importante, quindi non è un giocatore comune. Se sta lì, è stato convocato, non è perché sono disperati al Milan, magari sta pensando di mettere in discussione Jovic, o come ha detto Massimo, di buttarlo in una mischia, però cioè, non è che ci dobbiamo attendere che faccia sfracelli, no? Cose sensazionali nella prima partita. Può succedere, è successo già nel calcio, però sono curioso di vederlo all'opera in un test importante. Però se tornando da Nick, cioè, se stiamo parlando di Camarda, non ti puoi nascondere fino all'ultimo.
Guarda che qui scrivono, cioè, e danno pieno sostegno a Stefano. Dice:
adesso è in silenzio.
Cecca, fai il bravo, che ti vogliamo bene. Ma insomma, al Milan manca Giroud, Leao, Cafor, Calulu, Kier, Benasser, Sportiello, Pellegrini. Insomma, l'assenza ce ne sono.
Ma io conosco i miei folli.
Fai il bravo, ti scrivono. Ti vogliamo bene, ma fai il bravo, ti scrivono.
Conosco i miei folli, per cui a maggior ragione dico quiet please, come dicono gli inglesi, no? E quindi stiamo sereni, tranquilli e piedi per terra, perché la grande occasione rischia a volte di essere lo scivolone, quindi bisogna veramente non sbagliare la partita in ogni senso, perché la Fiorentina, cioè, vince con Napoli.
Questo è poco ma sicuro, abbiamo detto, sì.
Capito? Quindi, cioè, e poi
però
cioè,
se la indovini, Nick,
sì, però io, vedi, io sono d'accordo. Ma poi, se poi la Fiorentina mi perde con la Salernitana, sono punte a capo, è lì che il salto di qualità.
Quello poi è un altro discorso.
Vabbè, quello è vero,
no, però quello che ti voglio dire io, questa squadra deve riuscire a fare il salto, e questa squadra purtroppo fa molta fatica a trovare un po' la consistenza, ma secondo me anche per un motivo, perché è una squadra al settimo, ottavo posto, e questa è la realtà. Che sì. Quindi c'è, a volte ci sono troppe aspettative anche sulla Fiorentina.
Sono d'accordo, ma c'è un allenatore che per fortuna della Fiorentina non si accontenta, e quindi è martellante durante la settimana, sì, sì. In ogni allenamento chiede sempre di più, e credo che ci sia stato un miglioramento rispetto allo scorso anno in campionato. Lì.
Però Steph,
che è raccontato dai numeri, perché ha 7 punti in più in classifica rispetto allo scorso campionato. Lo scorso campionato è finito il girone d'andata con 23 punti, Nick, te lo ricordi? Sì.
Sì, assolutamente. Io sono un sostenitore di Italiano, di Thiago Motta, di Dionisi, degli Zanetti. Io sono sempre a fianco di questi allenatori. Però anche lui deve essere più malleabile.
E l'abbiamo detto.
Perché non sei malleabile in certe situazioni... Cioè, io credo che Ancelotti, che è un maestro di calcio, oltre che è stato un grande giocatore... Nei giorni scorsi ha fatto un'intervista che io credo dovrebbe essere appesa ovunque, quando lui dice a un certo momento: non c'è da vergognarsi a fare il sano e vecchio contropiede.
Eh beh, certo, quando serve.
Questo vuol dire che qualche volta si può anche venire un po' meno alle prove. Questo vale per tutti, non vale solamente per
capire soprattutto i momenti della partita. Infatti, Spalletti, in questo senso, Docet, con l'ingresso di Darmian al posto di Politano in nazionale, un momento in cui la partita era sfuggita al controllo dell'Italia. E ci sta.
Perché poi alla fine sembra che se uno mette un pallone
possiamo
in tribuna...
Possiamo dire che la nazione di Spalletti non gioca un gran calcio? Per me gioca un gran calcio. In quel momento non si poteva fare altrimenti.
C'è la necessità pure, no?
No, è per quello io dico che alla fine, cioè, si può attaccare, si può difendere allo stesso momento, e non c'è nulla di male. C'è nulla di male. È il calcio questo.
Faccio l'ultimo giro prima di salutare Nick, e poi rimaniamo con Daniele, Massimo e Stefano. Chi farà il contropiede nel derby d'Italia, visto che parlavate di contropiede, il sano vecchio contropiede?
Caro Marco, là si affrontano, è un duello potere alla difesa, però secondo me poi uscirà fuori una partita imprevedibile sotto un altro punto di vista, perché l'Inter va a Torino e se la può giocare con più leggerezza, e quando gioca con molta tranquillità e serenità è pericolosissima, già è forte così. E la Juve gioca in casa, c'ha la pressione, c'ha un DNA e un approccio alle partite connotato, insomma sta ritornando, Allegri sta facendo un ottimo lavoro, tutto quello che abbiamo detto, Locatelli probabilmente recupera ed è una pedina importante per Allegri, per lo scacchiere di Allegri, però insomma l'Inter anche senza Bastoni ha alternative, ha forza, energia, ha talento e ha una consapevolezza diversa. Io credo, la definirei la mezza laurea per lo scudetto di Inzaghi.
Mezza,
cioè, sposterei tutto sull'internazionale di Milano, perché Inzaghi, se vince a Torino, è
mezza laurea. Mezza laurea. Garbo, è mezza laurea?
Beh, sì, se vince l'Inter dà un segnale molto chiaro al campionato, perché siamo tutti convinti, almeno quasi tutti convinti, che l'Inter sia la squadra più forte della Serie A. Lo sta dimostrando finora. Ha avuto un calendario inizialmente non proibitivo. Adesso avrà un calendario un po' più complicato, quindi adesso è il momento di dimostrare se è veramente la squadra più forte del campionato. Se vince a Torino, secondo me dà un segnale chiaro, anche se non è una partita decisiva, ovviamente. Io sono convinto che la partita la farà soprattutto la squadra di Inzaghi, perché nonostante anche l'Inter giochi simile alla Juventus, 3-5-2, quindi con una squadra impostata con tre difensori fissi, credo che l'Inter sia più portata a costruire il gioco, l'abbiamo visto almeno ultimamente. La Juventus invece aspetterà, a mio avviso, i nerazzurri per cercare di partire in contropiede con i giocatori tipici che ha, soprattutto Chiesa, giocatore in grado di rovesciare il fronte d'attacco in un attimo, e quindi mi aspetto questo tipo di partita.
Massimo, e poi ci salutiamo, andiamo in blocco.
Non mi aspetto una Juve arrembante, mi aspetto una Juve concreta dietro, che cercherà sicuramente di sfruttare qualche ripartenza, di sfruttare i calci piazzati. Mi aspetto un Inter che invece cercherà magari di fare la sua solita partita, però secondo me questa è una partita che anche Allegri, insomma, lo sa che è una partita da non perdere assolutamente, assolutamente,
dove il pareggio potrebbe farti stare lì e lasciare tutto così, anche questo va considerato, sì.
È una partita assolutamente da non perdere,
assolutamente. Nick, chiudi tu.
Secondo me è stato già detto tutto, dico solo che è molto importante per Inzaghi, è vero, confermo, però tutto sommato, insomma, la pressione è chiaramente più sull'Inter che sulla Juventus. Sono queste le partite nelle quali dimostri di essere diventato veramente una grandissima squadra. Cioè, il percorso dell'Inter passa anche da questa partita con la Juventus, che non è decisiva ai fini dello scudetto, ma molto importante secondo me per il livello che può salire ulteriormente in casa Inter. Cioè, nel senso, se l'Inter batte la Juventus, secondo me completa, diciamo, il suo cerchio, nel senso, cioè, la crescita arriva al punto massimo.
Nick, grazie come sempre, buona settimana, ci risentiamo lunedì, grazie anche a Daniele Garbo e Massimo Bonanni che li trovo tra pochissimo, ci fermiamo, break.